Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Ben trovati per una nuova puntata di Big Mag con il meglio della nostra produzione della settimana con la redazione giornalistica musicale, la redazione di TIFF. Apriamo lo spazio alle interviste con quanto avvenuto il 19 ottobre scorso dopo la partita di basket Rieti-Pistoia, quando il bus dei tifosi pistoiesi è stato assaltato con sassi e mattoni dai sostenitori avversari, causando la morte del secondo autista. Il GIP del Tribunale di Rieti ha convalidato i fermi per i tre ultra della Sebastiani Basket Rieti accusati dell'agguato al pullman costato la vita a Raffaele Marianella, 65 anni. Episodi di violenza incontrollata tra tifoserie non sono purtroppo una novità e questa tragedia solleva l'interrogativo: si può morire per un gioco? Sentiamo dunque il servizio andato sui canali social di TIFF Media a cura di Lucia Gemignani.
Si può morire per un gioco? La risposta è sì. A dimostrarcelo è quanto successo domenica 19 ottobre dopo la partita di basket tra Rieti e Pistoia. Finita la gara di A2 al Palazzo Journer con la vittoria della squadra pistoiese, il bus dei tifosi di Pistoia è stato attaccato durante il viaggio di ritorno. Alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti si sono appostati oltre il guardrail della superstrada Rieti Terni armati di sassi e pietre. Questi oggetti sono stati lanciati contro il parabrezza del mezzo, ferendo gravemente il secondo autista. L'uomo dopo poco è deceduto. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia e carabinieri che, una volta presi i primi rilievi, si sono messi subito alla ricerca degli autori dell'assalto. Una decina di tifosi della curva Sebastiani Basket di Rieti è stata interrogata nella notte, ma al momento però nessuno di loro è stato rifermo. È giusto ricordare che non è stata una bravata, ma un atto criminale premeditato. Ora infatti è aperto un fascicolo di omicidio volontario al momento contro ignoti. Oggi tutti condannano l'atto criminale, ma il punto è che casi di tifoserie senza controllo che sono finiti in tragedia non sono una novità. Basti pensare al caso del tifoso dell'Atalanta Riccardo Claris, morto a maggio accoltellato da un giovane interista durante una lite tra tifoserie a due passi dallo stadio di Bergamo, oppure recenti scontri prepartita tra ultras del Verona e Pisa, che si sono conclusi con due tifosi del Verona ricoverati al pronto soccorso. In tutti questi casi, se il movente appare essere il tifo, di sportivo c'è ben poco, visto che i risultati sono tutt'altro che un gioco.
We'll be right back.
Sul fronte della cronaca, un'altra notizia che ha destato sgomento e che è avvenuta sul nostro territorio ha a che fare con un episodio di violenza. Un ringraziamento fortissimo al cittadino che ha avuto il coraggio di segnalare quanto stava accadendo. Lo ha detto ai nostri microfoni Claudia Sereni, la sindaca di Scandicci, dopo che a seguito della segnalazione appunto di un passante, i carabinieri sono riusciti a liberare una donna sequestrata da un 51enne che è stato arrestato con l'accusa anche di tentato omicidio. La donna, secondo quanto emerso dalle indagini, era stata tramortita e segregata per 24 ore in un furgone. Sentiamo Sereni.
Qui siamo davanti al fatto di avere potuto evitare il peggio grazie all'intervento di un passante, cioè un cittadino che vede qualcosa che non va e che chiama, fa la cosa giusta, cioè chiama le forze dell'ordine. Questo è un comportamento che può salvare in diverse situazioni persone dalla cosa più grave, da crimini davvero efferati. Quindi prima di tutto grazie a questa persona, e ci auguriamo davvero che si possa anche fare sempre più prevenzione di fronte a certe cose, sia ci si deve comportare davanti a qualcosa appunto che non funziona, combattere l'indifferenza da questo punto di vista, però anche dall'altra parte capire veramente che la violenza sulle donne è forse il problema più grande che abbiamo. Ho fatto tantissimi incontri in prefettura in questo anno da sindaca, e più volte quello che è emerso è che sì, ci sono ovviamente aumenti in furti, spaccate e microcriminalità, però c'è un'emergenza vera e propria, un allarme rispetto al numero altissimo di denunce di violenza delle donne anche nella città metropolitana.
Questa settimana protagonisti degli spazi informativi anche i contesti scolastici, con le occupazioni in corso e soprattutto con episodi di raid vandalici che si sono verificati ai danni delle strutture da soggetti esterni. Essere attaccati durante la notte in diversi contesti scolastici mi preoccupa, perché se da un lato le occupazioni sono spazio di confronto e crescita anche fra studenti e corpo docente, dall'altro c'è stato un vero e proprio gesto punitivo dall'esterno nei confronti della scuola come luogo di comunità. Sono le parole del presidente del Consiglio Comunale di Firenze, Cosimo Guccione, ai nostri microfoni dopo i raid che si sono verificati a Russell Newton, al Meucci e al tentativo contro il Galilei, per il quale gli agenti hanno poi identificato in un cantiere accanto alla scuola due giovani, uno dei quali è stato denunciato per il porto di un tirapugni. Sentiamo Guccione.
Ma l'ho letta con grandi dispiaceri e preoccupazione. Io ho iniziato la mia attività politica da ragazzo nella scuola, facendo rappresentanza, e sono consapevole anche dei momenti difficili, che spesso sono le occupazioni per la comunità scolastica, dei momenti di confronto e di crescita tra insegnanti, studenti, studentesse e tutti coloro che sono parte di una comunità. Essere attaccati durante la notte, perché quello è sembrato proprio un vero e proprio raid punitivo, non rivolto solo al Meucci ma anche alla scuola accanto, ai Galilei, in cui è stato più fortunato perché sono stati capaci i ragazzi di contattare subito le forze dell'ordine, ecco, è stato un qualche cosa che mi preoccupa, perché se da un lato ci sono ragazzi che provano con i propri strumenti a chiedere e a rivendicare spazi, diritti, possibilità di essere ascoltati, ecco, dall'altro c'è stato un vero e proprio raid punitivo nei confronti della scuola come luogo di ritrovo di una comunità. Le immagini dei bagni, dei corridoi, degli allegamenti, è qualcosa che credo debba far male a tutti coloro che pensano e ritengono le scuole dei luoghi di crescita per tutti quanti, non solo per gli studenti.
Parliamo adesso di nascite, di fecondità, perché la Toscana purtroppo è maglia nera a livello nazionale secondo i dati Istat, con tasso di natalità nel 2024 del 3,3 per mille e con una stima nel 2025 di soli 11.081 nascite, un crollo del 7,4% rispetto all'anno scorso. Saldo negativo tra nuovi nati e decessi che non sarà più compensato dai nuovi residenti italiani o stranieri che siano. E le proiezioni dell'Ufficio Statistica del Comune indicano che nel 2050 Firenze avrà poco più di 350.000 abitanti, con un calo del 3,54%. Ma non ci dobbiamo sorprendere, dice Daniele Vignoli, docente di demografia del Dipartimento di Statistica dell'Università di Firenze, che ci spiega cause, fattori e possibili interventi.
In realtà, se guardiamo il numero di nati, noi non ci dobbiamo sorprendere. L'Italia fa pochi figli ormai da molti decenni, la Toscana è parte di questo processo. Diciamo che dal 1984 il numero medio di figli per donna scende sotto 1,5, la soglia che i demografi chiamano soglia di bassa fecondità, e noi rimaniamo sotto 1,5 figli per donna negli ultimi 40 anni. Ecco, se facciamo pochi figli ormai da 40 anni, oggi non mancano i figli, mancano i genitori. Se anche improvvisamente cominciassimo a fare molti più figli in media, il numero di nati l'anno prossimo comunque diminuirà. Poi le politiche servono per far aumentare la propensione, ma non ci dobbiamo più sorprendere del fatto che il numero dei nati sia in diminuzione, perché è proprio un fatto di meccanica, è quella che i demografi chiamano trappola demografica. Meno figli in passato vuol dire meno genitori oggi, e a sua volta vorrà dire inesorabilmente meno figli in futuro.
Ne usciremo? Questa è una tendenza che può essere invertita, e da chi?
Intanto non è detto che sia una tendenza negativa. Il fatto di avere meno giovani, perché è necessariamente negativo? Vuol dire, per esempio, poter investire nella qualità della loro istruzione, combattere la povertà educativa, combattere la disoccupazione. Dov'è l'aspetto negativo? È che le coppie desiderano più figli rispetto a quelli che hanno, e quindi servono delle politiche. Da questo punto di vista i demografi parlano di due approcci. Uno è quello pronatalista, in cui si cerca di dare incentivo alla nascita del figlio. L'altro approccio invece è più strutturale, e cioè lavorare sul mercato del lavoro, puntare su politiche sociali per permettere alle coppie di avere il numero di figli che desiderano. E tutta la letteratura ci dice che gli approcci pronatalisti non funzionano. Non si fanno figli perché forse dopo ti promettono un bonus bebè, si fanno figli perché in una coppia ci sono due persone che lavorano, sia l'uomo che la donna, e perché il reddito è dignitoso.
buoni passi è il festival che fino a questa sera unisce musica e natura lungo la Via degli Dei tra Bologna e Firenze. Un itinerario di incontri, concerti e spettacoli iniziato il 17 ottobre scorso attraverso 6 tappe in 2 fine settimana per restituire il sapore di luoghi e paesaggi da vivere ad un'altra velocità. Venerdì scorso il festival ha ospitato la cantautrice Cristina Donà e il suo progetto Canzoni in Controluce, un percorso nel cuore del suo repertorio per scoprirne la forma essenziale. Giustina Terenzi l'ha intervistata per noi.
Un progetto nato diversi anni fa proprio con questo intento, e mi vede in parte sul palco da sola, nonostante appunto poi ci sia l'intervento di Saverio che arricchirà la scaletta con delle coloriture musicali, però ecco, l'idea era proprio di riportare me stessa a una dimensione che poi è quella con la quale ho iniziato, cioè chitarra voce, nient'altro, e con le canzoni a uno stato, mi viene da dire, puro, no? Perché sono poi quelle versioni che alla fine ti auguri sempre possano essere in grado di stare in piedi senza troppi fronzoli. Amo moltissimo quella dimensione. Adesso sono diversi anni che giro con Saverio e ho avuto tantissimi musicisti meravigliosi con i quali ho collaborato. Però ogni tanto tornare appunto a quella dimensione, soprattutto in casi come questi, no? Dove ci si augura appunto, come dicevo prima, che l'essenzialità, la leggerezza proprio di struttura possa essere una parte dominante.
E all'interno di Big Mag, in conclusione, veniamo al consueto appuntamento con i libri a cura di Raffaele Palumbo.
Roberto Sigiro Spigliosi, pedagogista, formatore e giudice onorario al Tribunale per i minorenni di Firenze, ha scritto di recente un saggio dal titolo Respira, la pedagogia relazionale, edito da Metilene Edizioni Vivace, casa editrice di Pistoia. Si tratta di una riflessione divulgativa e personale sull'educazione come pratica relazionale e consapevole, un testo che restituisce dignità e comprensibilità alla figura del pedagogista e più in generale alla pedagogia come scienza vitale e quotidiana. Il testo esplora il valore delle relazioni in ogni processo di apprendimento umano, considerato alla luce dei contesti socio-economici, dell'ambiente e delle emozioni come elementi fondamentali dello sviluppo personale. Con un linguaggio accessibile e denso di aneddoti autobiografici, Rospigliosi adotta un approccio esperienziale che unisce racconto, riflessione e pratica.
Proprio dal titolo che voglio promuovere già un atto che accade al nostro corpo nel momento in cui qualcuno ci dice respira o già nel momento in cui leggiamo la parola respira. È proprio all'interno di questa parola che viene ripetuta durante tutto il testo ed è effettivamente uno strumento che ci aiuta a riflettere. La pedagogia relazionale, quella parte, quella branca di pedagogia che si occupa appunto di riflettere, di indagare quello che è l'importanza del contesto relazionale all'interno dell'educazione, all'interno della relazione stessa, insomma all'interno di qualsiasi tipo di processo. E quindi ecco, cerco in maniera semplice di delineare quelle che sono le parti fondamentali per riconoscere la pedagogia relazionale intorno a noi. È stata proprio una scelta quella, come dire, di approcciarmi a questo mio desiderio anche proprio di divulgare la pedagogia, perché come racconto tutto nasce sempre da un fraintendimento, no? Il libro inizia: che cos'è il pedagogista? È quello che si occupa dei piedi. Proprio perché la pedagogia è una disciplina tanto antica ma tanto dimenticata, e ho sentito io personalmente come professionista l'esigenza, anche attraverso una pubblicazione che oggi ci aiuta a entrare all'interno di un dibattito pubblico, diciamo con maggior presenza, a riportare questa disciplina così importante e così dimenticata, ad esempio dimenticata nelle riforme del Ministero dell'Istruzione, che spesso fa più riforme con la calcolatrice alla mano anziché con principi pedagogici ed educativi. E quindi sì, ho cercato di parlare in maniera diretta e semplice, proprio perché la semplicità significa efficienza. Ecco, semplice non è qualche cosa di scontato, anche se la nostra realtà così consumistica vorrebbe sempre complicare tutto ciò che è semplice, perché così lo si può vendere meglio. E invece ci sono dei principi di pedagogia semplici ed efficaci proprio perché semplici, come è il concetto che prima di lavorare sull'individuo è necessario lavorare sul contesto. E in questo libro cerco di dare proprio degli strumenti pratici, ecco, concludendo anche ogni capitolo proprio con un esercizio, una proposta di riflessione, proprio perché se ne senta proprio la praticità.
Oggi abbiamo parlato del libro di Roberto Rospigliosi, Respira la pedagogia relazionale, Metilene Edizioni.
È tutto per questa puntata di Big Mag, riascoltabile dal nostro sito in podcast su controradio.it. Ci risentiamo domenica prossima. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.